Eccoci qui, nuovo giorno, nuovo giro, nuova occasione di ascoltare quello che il Signore ha da dirci, amen? E il Signore, sappiamo, ci parla attraverso la sua parola, ci parla del continuo. Talvolta siamo noi che non abbiamo tanto voglia di ascoltarlo, ma lui parla, parla al suo popolo e anche oggi vuole parlare proprio con te, con tutti e anche con me naturalmente. Vogliamo cominciare prendendo subito la parola di Dio e vogliamo leggere alcuni versetti che andiamo a estrapolare dal libro dell'Esodo, quindi proprio all'inizio della parola di Dio, e il capitolo che ci interessa è il capitolo 13. E i versetti che leggeremo insieme sono i versetti dal 17 al 22. Quindi, Esodo 13, dal 17 al 22. Ci siamo? E lasciamo che sia veramente la parola a parlarci, prima poi naturalmente di commentarla insieme. Siamo pronti? Pronti? Yes! Bene. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina. Poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto. Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare i figli di Israele, dicendo: Dio certamente vi visiterà, allora porterete con voi le mie ossa da qui. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Amen. Contestualizziamo. Anche se so che si tratta di un passaggio della scrittura piuttosto noto, piuttosto conosciuto. Siamo al termine di un lungo periodo di schiavitù del popolo di Israele. 400 e più anni di schiavitù, non qualche mese, tanto tempo, tanti anni. E a un certo punto Dio chiama un uomo al suo servizio, questo uomo è Mosè. Che significa tratto dalle acque, sappiamo la storia, l'abbiamo riletta proprio recentemente. E quindi Dio chiama Mosè e gli dice: io desidero che sia tu a portar fuori da questa schiavitù d'Egitto il mio popolo e che sia tu a condurlo nella terra promessa. E lui naturalmente, come ogni uomo, ha qualche titubanza, ha qualche obiezione, ma come posso io, chi sono io per poterlo fare, per potervi riuscire in più? Nel momento in cui dirò che tu mi hai chiamato, ma chi mi crederà? Chi crederà a quello che sto facendo per conto tuo? E Dio naturalmente sappiamo che gli dà dei segni concreti per confermare il suo piano e il suo desiderio. E a questo punto Mosè inizia un lungo braccio di ferro con un altro uomo, con il faraone, con il re d'Egitto, che naturalmente non ha nessuna intenzione di lasciargli andare, figuriamoci. E quindi nel momento in cui Mosè si presenta a faraone e dice quale sia il suo piano, subito faraone reagisce malissimo, indurisce il suo cuore e praticamente mette gli israeliti in una condizione di lavorare ancora più duramente. Quindi inizia questo lungo tira e molla. E ci sono le famose 10 piaghe che Dio causa affinché finalmente Faraone si decida a lasciarli andare. Sono piaghe straordinarie. Farebbe bene a ognuno di noi rileggere che cosa è successo. Ad esempio, la prima piaga, l'acqua trasformata in sangue, imbevibile, tutti i pesci morti. E avere sete e non poter bere è drammatico. Ma non si accontenta di questo Dio. Tra l'altro questo primo segno viene replicato anche dai magi, dei maghi ai servizio del faraone. Poi seguono le rane, rane dappertutto, rane nei letti, negli armadi, dappertutto. Una cosa che poteva essere gradita eventualmente solo a coloro che amavano mangiare cosce di rana, ma agli altri no, di sicuro. Poi le zanzare. Allora oggi quando c'è una zanzara nella nostra camera è il dramma. E quando una zanzara c'è appunto il fastidio. Dice la parola di Dio, zanzare come la sabbia del deserto, zanzare dappertutto. Ulceri, cavallette. E uno dice, vabbè, le cavallette dappertutto. E cosa fanno le cavallette? Si pappano tutto. Verdura, frutta, tutto. Non si mangia più niente. Grano. Le tenebre. Incredibile. Le tenebre. Tenebre per gli egiziani. Luce per gli israeliti. Miracolo straordinario. E poi la morte dei primogeniti, sappiamo questa ultima piaga. Finalmente partono 600.000 uomini, più le donne e i bambini, e partono con bestiame, vestiti, oggetti d'argento, oggetti d'oro, carichi di ogni tipo di benedizione. E a fronte della loro partenza, di che cosa si preoccupa il Signore? Perché il Signore si preoccupa, non come ci preoccupiamo noi. Lui si preoccupa, nel senso che si occupa prima. Di che cosa si preoccupa Dio? Si preoccupa del fatto che il suo popolo, fragile, vulnerabile, possa mettersi in cammino verso la terra promessa facendo un percorso piuttosto che un altro. E infatti leggiamo al versetto 17: bisogna evitare che il popolo affronti una guerra proprio ora. Dio si preoccupa. Tra l'altro, non sappiamo chi abbia potuto ascoltare questa riflessione che Dio ha fatto. Dio l'ha rivelata verosimilmente a Mosè. E quindi Dio ha detto questo. Dall'alto del suo trono dice: non è buono che il mio popolo vada verso la terra promessa facendo la strada più breve e incontrando i filistei, perché non è in grado di affrontare una guerra in questo momento. E quindi che cosa fa? Prepara un piano diverso. E poi dice il versetto 21 che il Signore andava davanti a loro con una colonna di nuvola durante il giorno e una colonna di fuoco durante la notte, quindi per proteggerli dal sole e per riscaldarli durante la notte. Che cosa ci rivelano queste parole? Una straordinaria, una bellissima notizia. Che noi serviamo un Dio d'amore, un Dio amorevole, un Dio che si prende cura di noi nei minimi dettagli, un Dio che si preoccupa per noi, per ognuno di noi, un Dio meraviglioso, un Dio che è molto ben consapevole di che cosa possa frullare nelle nostre menti e quindi che è perfettamente in grado di pianificare il nostro cammino, prevedendo le peculiarità del nostro cammino individuale, non solo collettivo, individuale. Dio progetta il cammino di ciascuno di noi e prevede le peculiarità del cammino di ciascuno di noi. E quindi è consapevole di quelle che sono le difficoltà che possiamo superare, le prove che possiamo superare, e invece quali potrebbero essere le tentazioni che ci porterebbero al naufragio, e quelle vuole evitare, perché ci ama, perché ha un piano per ciascuno di noi. Amen. Ora, qualsiasi cosa possa accaderci, o qualsiasi cosa ci sia già accaduta, una cosa è certa: Dio è fedele. Dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati, che siate messi alla prova oltre le vostre forze, ma con la tentazione, con la prova, con la circostanza avversa, vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare, reggere, superare alla gloria del suo nome. Questo è il proposito di Dio, questo è l'intento di Dio e questo è quello che ci promette la sua parola. Quindi io credo che questa possa essere considerata una buona notizia, che praticamente uno che magari era un po' rigido sulla sua sedia, un po' tirato per le circostanze della sua vita, nel momento in cui gli viene ricordata questa verità e questa promessa, ma che bello, una ventata d'ottimismo, che gioia, che pace, che relax. Dio ha il controllo della mia vita, Dio ha il controllo di ogni cosa. Questo è assolutamente vero, lo abbiamo letto insieme. Ma è anche vero che tutti noi abbiamo delle circostanze da affrontare, delle tentazioni da affrontare. Abbiamo delle tentazioni di carattere diverso, alcune sono circostanze scivolose. Scivolose. Ad esempio, uno non è che finisce nella droga pesante così, da un giorno all'altro. Si scivola, si comincia con una cosa e si prosegue con un'altra. E lo stesso vale per i peccati sessuali e per tante altre cose. Quindi queste sono circostanze scivolose, oppure ci sono circostanze avverse tout court. Una malattia, un incidente, una situazione imprevedibile. Ebbene, in ognuno di questi casi Dio permette la tentazione, Dio permette una prova, ma Dio provvede, lo abbiamo letto insieme, anche una via d'uscire da quella prova, da quella tentazione. Questa è la buona notizia, una via d'uscita. E queste sono permesse da Dio con due scopi ben precisi. Il primo, dare gloria al suo nome. Punto, dare gloria al suo nome. Il secondo scopo è quello di rinforzare la nostra fede in Lui. Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: Dio sa quel che fa. Oh, che banalità, ma è vero. Dio sa perfettamente quello che fa. E sapete, quando dico questo, ve lo dico con grande consapevolezza di quanto sia difficile per ciascuno di noi. So delle circostanze avverse che alcuni di voi state vivendo, state sperimentando, e so delle circostanze avverse che stiamo sperimentando anche noi a livello personale. E quindi non voglio dire questa cosa con leggerezza, come per dire no, voglio dirlo perché la parola di Dio ce lo fa comprendere. Dio sa quel che fa, Dio sa molto bene quello che fa. Torniamo a Mosè. Il percorso A è un percorso breve, ma sconsigliabile, da evitare. Percorso A. Filistei. Scusate, oggi fate i Filistei. Fate il grido dei Filistei, che fanno terrore. Nessun grido. I Filistei stanno dormendo. Ma là ci sono i Filistei. E là la terra promessa. Breve, ok? Dio però decide che il percorso da utilizzare è il percorso B. Forse una passeggiata panoramica? Forse dei confortevoli carri trainati da angeli? Assolutamente no. Dio parla a Mosè e gli spiega il piano. Dice: io indurirò il cuore del faraone che vi inseguirà. Il faraone vi inseguirà, ma poi dice: ma io sarò glorificato nel faraone con tutto il suo esercito e gli egiziani sapranno che io sono il Signore, l'unico Dio. E non lo sapranno solo gli egiziani, ma lo saprete anche voi. Amen. Lo scopo di Dio. Quindi quando Dio, talvolta infrangendo certe leggi naturali, quando Dio interviene nelle nostre vite in modo soprannaturale, ad esempio guarendoci da un'infermità, ad esempio dandoci un coniuge, ad esempio provvedendoci un lavoro, regalandoci dei figli, difendendoci da chi praticamente ci mette i bastoni tra le ruote. Mai avuto persone che ci mettono i bastoni? Come no? Quando Dio provvede, interviene, ad esempio equipaggiandoci con vari doni, con vari talenti, con varie capacità, Lui non lo fa solamente per l'amore che Lui prova per ciascuno di noi, questo sicuro anche, ma prima di questo Lui lo fa, come dicevamo, per essere glorificato, e lo fa per farci capire di che cosa sia capace colui che abbiamo scelto di servire per grazia, per farci capire di che cosa Lui è capace, quanto Lui sia grande e potente, quanto niente sia troppo difficile per Lui. Amen. Questo è il suo intento finale, questo è il suo obiettivo finale. E allora torniamo a Mosè. Il decreto divino diventa realtà. Il faraone, dopo che ha assistito alla morte di tutti i primogeniti degli uomini e delle donne d'Egitto, a un certo punto, e dopo averli lasciati partire, il faraone si ripiglia. Dice: no, ma non è possibile che se ne siano andati davvero. E il suo cuore si indurisce, così come Dio ha detto. E quindi parte con il suo esercito, parte con 600 carri, parte all'inseguimento dei fuggitivi. E potete immaginare che quando il popolo li vede arrivare, panico, paura, grida di terrore, rabbia e commenti sprezzanti nei confronti dei leader. Si poteva andare di là, ma il Signore ci manda di qua per andare là. E passando di qua, a un certo punto, che ci troviamo sul cammino? Il mare. Quindi siamo senza via d'uscita. E da là arrivano il faraone e i suoi uomini, un pochettino arrabbiati, un pochettino. Questa è la situazione. E allora il popolo va nel panico e dicono: ma mancavano forse delle tombe in Egitto? Sarebbe stato forse meglio per noi rimanere al servizio degli egiziani che morire qui nel deserto? E Mosè tenta di calmarli, tenta di far fronte a questa situazione che verosimilmente gli è sfuggita di mano. E quindi dice loro: non temete, state fermi e vedrete che cosa Dio farà. Ma apparentemente queste parole non hanno sortito l'effetto sperato. E infatti a un certo punto Dio parla con Mosè e gli dice qualcosa del tipo: Mosè, ma perché gridi come un matto? Matto non c'è scritto, ma il senso è quello lì. Perché stai gridando? Perché stai andando anche tu nel panico? Hai appena finito di dire che io interverrò. È arrivato il momento di agire. Stendi il tuo bastone e dividi il mare davanti a te. E noi sappiamo il seguito della storia. Sappiamo che il mare si apre, che loro passano tranquillamente con i piedi all'asciutto, che gli egiziani li inseguono e che nel momento in cui gli egiziani sono nel mezzo della traversata, il mare si richiude e gli egiziani, ciao ciao, doppio miracolo da parte di Dio. Ora, la domanda che possiamo farci questa mattina è: perché? O come mai? O in che modo? Questa storia un po' datata potrebbe esserci utile per il nostro presente, per la nostra vita quotidiana. Ma è semplice, perché anche noi talvolta ci troviamo su dei percorsi che sembrano non promettere nulla di buono, che sembrano non promettere nulla di positivo, nulla di edificante. Perché anche noi ci troviamo su dei percorsi che non comprendiamo, che ci paiono ingiusti, che talvolta ci fanno provare ansia e paura. Ad esempio, dei periodi di infermità fisica. Succede. Crediamo che il Signore possa guarirci? Sì. Eppure, è capitato a tutti noi, o magari proprio in questo momento, di attraversare dei periodi in cui lottiamo contro un'infermità fisica. E del tempo passa. Ci sono dei periodi in cui magari proviamo una sofferenza acuta della nostra anima, una tristezza profonda, o addirittura una depressione. Ci sono periodi in cui viviamo con delle ristrettezze di tipo economico, oppure viviamo con delle incomprensioni coniugali, tutto è cominciato così bene, ma poi passa il tempo e le cose si complicano. Gravi incomprensioni coniugali, tensioni familiari, frustrazioni professionali, passiamo una buona parte, soprattutto noi uomini e le donne che lavorano, una buona parte della giornata sul posto di lavoro e lì le frustrazioni non si elencano neanche più. Con i colleghi, con i superiori, con i subalterni, con i clienti, con i fornitori, insomma è uno stress unico. E questo succede a tutti noi. E poi naturalmente ci sono le delusioni per quelli che sono i rapporti interpersonali, ci sono le nostre cadute in determinati peccati, comportamenti dannosi ad esempio come il fumo, l'alcol, le mangiate colossali, o i comportamenti inopportuni come la rabbia, l'ira, la gelosia, l'invidia, il pettegolezzo, le lamentazioni. Io sono un esperto di lamentazioni, comunque. Sì. Ma è proprio perché è il Signore a dirigere i nostri passi che dobbiamo ritenere che il percorso B, che per Dio non è il percorso B, non è un ripiego, Dio sa ogni cosa, ma è proprio per questa ragione che il percorso B è migliore e più adatto a noi del percorso A. Quindi noi dovremmo dargli fiducia, dovremmo smettere di preoccuparci e smettere di lamentarci. Quanti dicono amen? Quanti ce la faranno? È difficile per tutti. Ma questo è quello che il Signore vuole ricordarci in questa mattina. Dobbiamo dargli fiducia. Dobbiamo credere che se il Signore ci ha mandato da questa parte, se il Signore non ci ha fatto fare la via più breve, ha le sue buone ragioni. Se avessimo dovuto fronteggiare i Filistei, sarebbe finita male. E allora uno dice: ma di qui c'è il mare. Sì, c'è il mare. Perché tu possa credere che io sono l'Iddio che è in grado anche di aprirlo al mare. Ecco perché c'è il mare. Ecco perché ho permesso che andaste da quella parte e non da quell'altra. Perché c'era un insegnamento. C'era qualcosa che Dio voleva che noi comprendessimo, loro comprendessimo e noi oggi, quando leggiamo queste parole. C'è un salmo, il salmo 73. Il salmo 73 è stato scritto da un certo Asaf. E Asaf era un musicista, era il capo dei cantori del re Davide. Quindi non un personaggio così a caso. E il salmo 73, chi si ricorda del salmo 73? Vagamente? Comunque il salmo 73... Glissiamo. Il Salmo 73 è un salmo che nella sua prima parte si concentra tantissimo sul fatto che non si spiega bene come mai su questa terra i malvagi, quelli che se ne fregano di Dio, quelli che viaggiano senza Dio, possano essere benedetti o comunque possano godere di una certa prosperità finanziaria, possono avere una certa influenza, un certo potere e possano vivere indisturbati. Allora, tutti noi, sono sicuro, ci siamo fatti queste domande, dicendo, ma noi serviamo Dio, però passiamo in mezzo ai deserti. Quelli di Dio se ne fregano e sono lì, cocktail, party, discoteca, feste, prosperità, eh? Feste sugli yacht. E allora uno dice, no, ma Signore, cosa mi è sfuggito? E Asaf questa domanda se l'è fatta. E quindi si è domandato, ma come mai questa strana e ingiusta prosperità di quelli che se ne fregano di Dio? Vogliamo leggere insieme un po' più avanti, dal versetto 21 in avanti fino al 26. Che cosa dice Asaf? Ascoltate bene, perché non so, sarà capitato anche a voi di dirvi non solo questo, ma di dirvi anche, ma perché deve succedere tutto a me? Ma perché sto vivendo questo periodo di deserto? Ma come mai? Che cosa ho fatto di male? Signore, dove sei? Vi è già capitato o solo a me? Capitato? Quindi andiamo a vedere che dice. Pronti? Allacciare le cinture? Attenzione. Dice Asaf, a un certo punto si ripiglia anche lui, no? Perché prima, Signore, ma cos'è sta storia? Poi dice, quando il mio cuore era amareggiato, vi è capitato di avere il cuore amareggiato? Ok. E mi sentivo trafitto internamente, e allora uno dice, wow, posso identificarmi con Asaf? Anch'io ho avuto il cuore amareggiato, ho il cuore amareggiato e mi sento trafitto. Andiamo avanti. Ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure io resto sempre con te. Ascoltate bene. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Tu mi prendi per la mano destra. Tu mi conduci verso il Mar Rosso. E lo sai che c'è lì il Mar Rosso. Ma non è un problema per te. Perché se sei tu a condurmi, io posso stare tranquillo. Perché il Mar Rosso, in un modo o in un altro, lo attraverserò. Amen. Questo è il senso di quello che il Signore vuole dirci oggi. E in più, il bastone di Mosè è simbolo dell'autorità di Dio, dell'autorità che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, nostra salvezza, nostro Signore. È simbolo di autorità quel bastone. E Gesù, il nostro Maestro, il nostro Signore, colui al quale abbiamo affidato la nostra vita, l'abbiamo affidata? Questo è importante. Colui al quale abbiamo affidato la nostra vita, la nostra esistenza, colui che è andato sulla croce al posto nostro, a morire al posto nostro per il nostro peccato, che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Matteo 7:7. Gesù ha detto, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Questo che cosa ci fa capire? Che c'è una cosa che dobbiamo fare e che talvolta non facciamo. Pregare. Il nostro bastone che apre il mare è la preghiera. È la preghiera. Noi siamo chiamati a pregare in ogni tempo. Siamo chiamati a pregare in ogni luogo. Siamo chiamati a pregare nella nostra cameretta, soli. Così come siamo chiamati a pregare in due o tre o più, nelle varie occasioni in cui possiamo pregare insieme, formalmente o informalmente. L'invito è quello di pregare, pregare, pregare e ancora pregare. Gesù ha continuamente pregato durante il suo ministero terreno. E quando è giunto il tempo della fine e lui sapeva che Pietro lo avrebbe tradito, lui dice a Pietro: Satana vuole vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e quando ti sarai convertito potrai annunciare la buona novella. Lì poi Pietro lo avrebbe tradito e poi naturalmente si sarebbe ravveduto. Quindi Gesù ha pregato per Pietro. E noi dovremmo essere differenti? Noi pensiamo di poter fare diversamente? Pensiamo di poter affrontare le battaglie di questa vita solo con la nostra intelligenza? No! Il Signore ci chiede di ricominciare a pregare, a valorizzare la preghiera, perché la preghiera è ciò che ci distingue dalle persone che non credono. Quindi non dobbiamo disperarci quando le cose vanno male. Non dobbiamo isolarci, perché il nemico vuole proprio che ci isoliamo. Non dobbiamo isolarci, non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo scoraggiarci e non dobbiamo neppure inventarci mille scuse per giustificare la nostra scarsa dimestichezza con la preghiera. No, noi dobbiamo pregare. Anche perché la preghiera biblica, che cos'è? La preghiera biblica è avere comunione con Dio, presentarsi davanti a Dio, cercare di comprendere quale sia il suo meraviglioso piano per la nostra vita. Meraviglioso, quanti dicono amen? Non c'è un piano migliore? Quindi cercare di comprendere qual è il suo meraviglioso piano e poi fare una cosa sola. Dire: Signore, il tuo piano si realizzi nella mia vita al 100%, niente di diverso. Il 100% del tuo piano diventi realtà nella mia vita. Amen. Questo è quello che ci chiede il Signore nel momento in cui noi preghiamo. Nel momento in cui ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, sarà Lui a mostrarci come pregare, quale cosa va enfatizzata e quale cosa diventa secondaria. E in tantissime occasioni sarete d'accordo con me che noi non abbiamo neanche la più pallida idea di come pregare. E quindi ecco perché dobbiamo pregare: Signore, sia fatta la tua volontà, non la mia, non quella degli altri, ma la tua volontà si compia nella mia vita, nella vita delle persone che mi sono care. Si compia il tuo volere, si realizzi il tuo proposito, diventi realtà il tuo piano, null'altro. Amen. Questo è quello che Dio pensa in merito alla preghiera. Sempre Salmi 73, gli ultimi due versetti, dove troviamo scritto quanto segue: poiché ecco, quelli che si allontanano da te, questo è sempre Asaf, no? Che ha fatto tutti i suoi ragionamenti, guardando gli empi, coloro che non credono, e poi è arrivato alla conclusione: quelli che si allontanano da te periranno. Tu, attenzione, queste sono parole forti, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Tu distruggi. E noi sappiamo che cosa è riservato per coloro che rifiutano la buona novella per l'eternità, il lago di fuoco per l'eternità. E Quindi il salmista lo dice chiaramente: tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Quanto a me e quanto a voi, il nostro bene è stare uniti a Dio. Il più possibile uniti a Dio. Talvolta volontariamente ci separiamo da Lui, cerchiamo di... ma Lui ci ama così tanto da venire a ripigliarci mediante il suo Spirito. Ma il nostro bene è stare uniti a Dio, stare francobollati a Dio. Questo è il nostro bene, così come dice il salmista. E allora voglio concludere chiedendo: che cosa sta succedendo nella nostra vita? O che cosa eventualmente è già successo nella nostra vita? Che cosa è successo di preoccupante o addirittura di fastidioso nella nostra vita? Qual è il percorso sul quale il Signore ci ha indirizzati, che quando abbiamo visto il Mar Rosso di fronte a noi ci ha portati a dire: dalla padella alla brace? Perché siamo umani, perché ci capita di ragionare in questi termini. E allora ci diciamo: Signore, ma tu mi hai abbandonato. Signore, perché stai permettendo questo? Non mi ami più, forse? O ho sbagliato io in qualche cosa? Ti ho offeso in qualche cosa? Fammi capire, Signore. Beh, solo voi sapete, e solo il Signore sa, quali siano le prove e le circostanze che state attraversando, che stiamo attraversando. Ma se il Signore ha scelto di fare in modo che per la sua intelligenza e per il suo discernimento noi non passassimo da qua, ma facessimo il giro, se Lui ha detto così, a me sta bene. Amen? A me sta bene. Certo, probabilmente anch'io durante il giro qualche piccolo lamento potrei esprimerlo, perché siamo esseri umani. Ma quello che il Signore vuole farci capire oggi è che Lui è al controllo della nostra vita. Non l'ha persa di vista. Lui detiene il controllo della nostra vita e ha un piano meraviglioso per ciascuno di noi. Amen. E quindi se Lui ci vuol vedere in cammino da quella parte lì, va bene, sta bene anche per noi. E infatti, così come abbiamo letto in Esodo 13, lo voglio ricordare nuovamente, i versetti 21 e 22 ci fanno capire che, numero uno, il Signore andava davanti a loro. Loro andavano, c'erano queste due colonne di fuoco e di nuvola, giorno, notte. Quindi il Signore era davanti a loro e il Signore davanti a te e davanti a me. In secondo luogo, noi siamo chiamati a credere che quella nuvola era lì non solo per simboleggiare la sua presenza, ma anche le sue amorevoli cure, perché nel deserto di giorno faceva particolarmente caldo e una nuvola ci stava e come. E di notte nel deserto faceva particolarmente freddo e una colonna di fuoco ci stava e come. Quindi noi vediamo quanto Dio sia amorevole e quanto Dio si prenda cura di ciascuno di noi. Amen. E allora non ci rimane che fare una cosa: a fronte delle nostre circostanze, a fronte delle nostre avversità, diamogli fiducia. Magari qualcuno potrebbe dire: sì, ma io non ci capisco niente. Benvenuto nel club. Benvenuto. Guarda, ti offriamo un aperitivo. Perché anch'io tante volte non ci capisco un tubo. Siamo tutti sulla stessa barca. ma Dio ci chiede comunque di dargli fiducia, di dargli fiducia. Vogliamo dargli fiducia? E allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare e ringraziare il Signore per questa parola e dargli fiducia per le nostre circostanze, per le nostre avversità. Alleluia. Signore, nel nome di Gesù io ti benedico in questo giorno e ti rendo grazie per questa parola, Signore. Perché, Signore, ne abbiamo bisogno tutti, ma ne ho bisogno anch'io, Signore. Grazie per come tu ci ministri, per come tu ci parli, per come tu ti riveli a noi. Grazie per il tuo piano, grazie per il tuo proposito, grazie per il tuo disegno. Signore, non vogliamo essere stolti. Ti ringraziamo, Signore, per come tu ci fai comprendere che tu sei colui che regna. Tu sei saldamente sul tuo trono. E quindi vogliamo semplicemente presentarti le nostre circostanze, le situazioni che ci fanno male, che non comprendiamo, i problemi che abbiamo, le circostanze avverse, le difficoltà, i problemi di salute, i problemi professionali, i problemi familiari, coniugali, Signore. Oh Signore, potremmo fare un lungo elenco di situazioni che facciamo fatica a gestire e per le quali non sappiamo da che parte girarci, ma oggi tu ci ricordi che quello che ti aspetti da parte nostra è che si ricominci a pregare, è che si ritorni a pregare, che la preghiera è la nostra arma, che la preghiera equivale a quel bastone che ha aperto le acque del Mar Rosso, Signore. E quindi, Signore, vogliamo pregare, vogliamo imparare a pregare. E vogliamo, Signore, ti prego, vogliamo veramente essere contagiosi nel esortarci vicendevolmente a pregare. Talvolta di fronte a un problema cominciamo delle conversazioni infinite. E parliamo, e parliamo, e parliamo, e parliamo. Ma tu ci chiedi di fare diversamente. Tu ci dici di pregare, Signore, di essere in pari consentimento, di pregare due o più che preghino. E quindi, Signore, vogliamo tornare alla preghiera, vogliamo tornare a pregare con più intensità, con più zelo, con più desiderio e con più fiducia, Signore. E quindi voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella qua, e presento davanti al tuo trono le loro circostanze, le mie circostanze avverse, i miei problemi, i loro problemi, le loro difficoltà, Signore. E ti voglio rendere grazie, Signore, perché anche se non comprendiamo il perché, in questo giorno vogliamo darti fiducia e credere, Signore, che tu hai le tue buone ragioni, Signore. Ma grazie per la via d'uscita. Grazie per quella via d'uscita che c'è davanti a noi e che ci permette di superare la tentazione e darti gloria, Signore. Grazie, Padre, per il privilegio che abbiamo di conoscerti, di appartenerti, di servirti. Benedico il tuo popolo, benedico questo giorno e ti rendo grazie nel nome di Gesù per ogni cosa. Amen. 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 Amen.